Il 2022 è iniziato, ma la pandemia non è ancora finita. Oh, mannaggia! Oh, l'abbiamo detto all'inizio che sarebbe stata lunga, ma a questo punto sembra non finire più, non è vero? Una crisi sanitaria che ha portato difficoltà economiche, logistiche e nelle nostre emozioni e relazioni economiche. Con Amira e io abbiamo riflettuto su cosa sarebbe opportuno studiare in questo periodo di nuovi, tanti, grandi contagi. Abbiamo pensato che è un buon momento per riflettere sulle prove e le tribolazioni. Io sono entusiasta di questa serie. Mira mi ha detto, René, cerca di contenere il tuo entusiasmo. Stiamo parlando di sofferenza. Ho detto, d'accordo, Mira, lo so. Cerco di contenermi. Ma io rimango abbastanza entusiasta. Perché la sofferenza ha tanto da insegnarci. È dura da vivere, ma insegna lezioni preziose. Abbiamo intitolato questa serie, ecco l'immagine, La scuola della grandezza. L'idea è, vuoi crescere? Vuoi diventare grande? Ecco come farlo, attraverso le difficoltà, il fallimento, il rifiuto, la frustrazione e i sogni non compiuti. Ecco, sono questi. Ecco, C.S. Lewis, uno scrittore, ha scritto questo. Leggiamo. Dio ci sussurra nei nostri piaceri, parla alla nostra coscienza, ma grida nelle nostre sofferenze. È il suo megafono per svegliare un mondo sordo. Non è vero? Quando siamo sofferenti, torniamo alle domande basilari. Chi sono? Per cosa vivo? Su chi posso contare? Dove trovo sostegno? Senza le sofferenze rimaniamo distratti e superficiali, ma il dolore ci riporta a Dio, diventa un luogo di incontro con Dio. Quindi oggi vorrei parlare di tre verità, abbiamo una slide anche per questo. La sofferenza è inevitabile, la sofferenza può fare del bene e la sofferenza è accompagnata da un invito da parte di Dio. La sofferenza è inevitabile, può fare del bene e è accompagnata da un invito da parte di Dio. Primo, la sofferenza è inevitabile. Vivere è soffrire. Non importa quanto si sviluppi la tecnologia o quanta ricchezza accumuliamo, non possiamo evitare il dolore. È umano, è la vita. E questa è anche una buona notizia, perché spesso la sofferenza viene accompagnata dalla colpa, no? Ci sentiamo male perché siamo tristi. Oh, non dovrei essere triste. Molte volte sì, c'è una nostra colpa, una ragione, ma altre volte la sofferenza semplicemente accade ed è liberatorio sapere che fa parte della vita. Non vuol dire che c'è qualcosa di necessariamente sbagliato in te, no? Non sempre. È una buona notizia, vivere è soffrire. Se sei vivo, respirerai, mangerai, dormirai e soffrirai. Dai a te stesso il permesso di dare nome alle tue emozioni, di riconoscere che tutti attraversiamo momenti difficili. Quando riconosciamo l'inevitabilità del dolore, si sblocca un po' il nostro atteggiamento. Invece di cercare di evitarlo, a minimizzarlo, a rifiutarlo, chiudere gli occhi, lo accettiamo e ci domandiamo come viverlo bene. Cosa ha da insegnarmi? E questo paradossalmente porta crescita, porta gioia anche. Nell'inizio della lettera di Giacomo che abbiamo nella Bibbia, lui scrive questo, leggo, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siete perfetti e completi, di nulla mancanti. Le prove producono costanza. Le prove compiono l'opera di Dio in noi. Le prove sono uno strumento di Dio per renderci completi e di nulla mancanti. Gesù fu messo alla prova nel deserto, non è vero? Tanti uomini e donne nella Bibbia furono plasmate da stagioni trascorse nel deserto. Quindi le prove diventano motivo di crescita e di gioia. Riusciamo a vederne il senso. Diamogli il permesso di realizzare la sua opera in noi e di renderci saldi e costanti. Lo scorso sabato eravamo di rientro dalle vacanze e abbiamo alloggiato in Lombardia, che è una grande pianura, no? Sono andato a correre presto, erano forse le 7 del mattino.
Faceva freddo, c'era ghiaccio e il sole non c'era ancora. Ho fatto il giro dei campi e del paese e all'improvviso qualcosa ha colto la mia attenzione. Il sorgere del sole. Guardate dov'era il sole. Ecco la foto. Era una palla di fuoco rossa che spuntava tra gli alberi neri. Quello è il sole. Ecco un'altra foto più da vicino. Mi è sembrata un'immagine adatta per questa stagione. Per ora il sole si trova nel mezzo degli alberi bui, ma il giorno arriverà. Il sole e il caldo arriveranno. Dobbiamo mantenere le due cose in mente, riconoscere la difficoltà del momento attuale e, allo stesso tempo, collocarla all'interno di una cornice più grande di fede e di speranza. Ecco un altro brano che parla di questo, in cui l'Apostolo Pietro parla di esultare nelle prove. Leggiamo. Lui inserisce le prove all'interno di una cornice molto più grande. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi, benché non lo abbiate visto, voi lo amate. E credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Perché esultare? Perché le prove sono una piccola parte di un dipinto più grande. Abbiamo un'eredità incorruttibile, conservata in cielo, grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quindi esortiamo e includiamo le prove all'interno di questa più grande gioia, invece di fare il contrario. Invece di fissare il momento difficile soltanto, riconosciamo che fa parte del dipinto più grande, di speranza, di fede, di salvezza e di gioia. Ci aggrappiamo a Cristo. Quindi, scrive Pietro, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede. Ce l'abbiamo, è garantita, è inalterabile. Noi non soffriamo alla luce del momento, ma soffriamo alla luce dell'eternità. Ora gli alberi bui si sovrappongono al sole, ma arriverà l'ora in cui il sole illuminerà tutto, addirittura quegli alberi bui. Ecco un'altra bella citazione di quell'autore, di C.S. Lewis. Dicono delle sofferenze temporali. Nessuna felicità futura potrebbe compensare questo. Senza sapere che il cielo, una volta ottenuto, raggiungerà indietro e farà anche di quell'agonia una gloria. Pensate a delle tue difficoltà di anni passati, ormai superate. Come ti sembrano ora? Non fanno più male. Fanno parte della tua storia. Sembrano quasi dolci. La salvezza di Cristo funziona così. Redimi non solo il presente e il futuro, ma anche il passato. L'atmosfera del cielo colorerà tutto. Quindi non soffriamo alla luce del momento come persone senza speranza. Noi soffriamo alla luce dell'eternità, come persone che hanno un'eredità garantita da Cristo, se apparteniamo a Lui. Un po' di entusiasmo dovevo avere, Mila. Non è vero? Un po'. Era il primo punto. Passiamo allora alla seconda verità, che è: con Dio la sofferenza può essere buona. Può fare del bene. Può insegnarci la costanza, la speranza, la pazienza e la fede. Non è priva di senso? Ha senso. Non è sterile? È fertile. Non è un vicolo senza uscita? fa parte dell'autostrada della vita con Dio. La questione è come la viviamo, con Dio o senza Dio? Nel peccato o ravvedendoci dal nostro peccato? Se è senza Dio e nel peccato, le prove in verità ci induriscono, ci amareggiano, diamo la colpa agli altri, a Dio ci isoliamo. Ma se viviamo le prove con Dio e ravvedendoci dal nostro peccato, le prove in verità ci ammorbidiscono, ci addolciscono. Prendiamo le nostre responsabilità e andiamo incontro agli altri. Una delle chiese che Paolo fondò, quella a Corinto, ad un certo punto ha indurito il cuore e è caduto in uno spirito di divisione e di ribellione. Lui gli ha scritto una lettera abbastanza dura, che li chiamava al ravvedimento. Era apprensivo di come sarebbe stata accolta. Ma guarda che bello è stato il risultato. Leggiamo. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro. Perché siete stati rattristati, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza non è sempre da escludere, può essere buona, può portare al ravvedimento, quando ci chiama a prendere le nostre responsabilità, imparare le nostre lezioni, cambiare e crescere. Dobbiamo guardare il frutto. Le nostre difficoltà stanno portando alla morte o alla vita? All'unione o alla separazione? Al peccato o alla santità? La tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Quindi non è da eliminare, ma da essere usata bene. Oggi la cultura ci spinge a minimizzare le fonti di difficoltà nelle nostre vite, a rendere tutto facile, automatico e confortevole. Ma questo approccio non produce persone mature. Questo approccio non produce persone felici. Questo approccio produce persone viziate, persone incentrate su di sé. Finiscono per vivere in ambienti sterili e senza vita. L'approccio cristiano abbraccia la sofferenza. Sappiamo che Dio la usa per maturarci, quindi la accogliamo. Qualche secolo fa, alla fine dell'Ottocento, ci fu un mercante di schiavi che soffrì molto, peccò molto, era mercante di schiavi, però si convertì e diventò un pastore molto saggio, molto interessante. Si chiamava John Newton. Fu l'autore dell'inno Amazing Grace, meravigliosa grazia. Ecco ciò che è scritto ad una persona che gli ha chiesto del ruolo delle sofferenze nelle nostre vite. Okay? Si trova in una sua lettera. Forse, come Israele, pensi che le tue difficoltà siano terminate e speri di continuare a gioire fino all'ingresso nella terra promessa. Ma, ahimè, le tue difficoltà sono in un certo senso solo all'inizio. Hai un deserto davanti a te di cui non sei consapevole. Il Signore ora sta disponendo le sue decisioni per umiliare e mettere alla prova e per mostrare cosa c'è nel tuo cuore, affinché alla fine possa farti del bene e che tutta la gloria sia attribuita alla sua grazia gratuita. Duro, eh? Fa male. Attraversare il mare e uscire dall'Egitto non è la fine delle difficoltà. Poi ci sono gli anni del deserto, Così un po' come per noi, il primo lockdown non fu la fine, non fu neanche la parte più difficile. Ora iniziamo un nuovo anno e pensiamo ancora. Ma Dio usa queste circostanze, anche del 2022, per renderci umili, per metterci alla prova, per rivelare cosa si trova nel nostro cuore, affinché potremo fare più bene in tempi futuri. Non ci piace, ma accettiamo questa stagione prolungata di purificazione. A Natale ho letto un libro sulla leadership in cui l'autore diceva questo: che il dolore spesso diventa il nostro limite. Non cresciamo nel lavoro o anche nella vita perché non siamo disposti ad aumentare la nostra soglia di dolore. Crescere significa abbracciare più responsabilità, correre più rischi, subire alcuni fallimenti, subire delle critiche, soffrire di più. Spesso non lo vogliamo, siamo noi il limite. Lui scrive questo: crescerai solo fino alla soglia del tuo dolore. Se vuoi crescere, alza la tua soglia. Riporta anche un'altra citazione, questa. Dobbiamo abbracciare il dolore e usarlo come combustibile per il nostro viaggio. È vero, più responsabilità, più rischi. Più impatto, più dolore. La domanda è, li vuoi? Perché vanno insieme. Se sei disposto a soffrire di più per il bene di altri e per il tuo. Spesso diciamo, no, basta, oh, mettiamo noi il limite. La tua soglia di dolore è la tua soglia di crescita. Per crescere di più, sii disposto ad abbracciare più difficoltà, a permettere a Dio di usarle per plasmarti nell'uomo o nella donna che Lui vuole che tu sia. La sofferenza è inevitabile? La sofferenza può fare del bene? La terza verità di oggi. La sofferenza è accompagnata da un invito da parte di Dio. Se rifiutiamo la sofferenza, rifiutiamo ciò che Dio ha da darci attraverso quella esperienza. Non commettere questo errore. Riconosci che è accompagnata da un invito, ad una maggiore intimità con Dio, per esempio. A conoscere Dio non come servi di un Signore, ma come figli di un Padre. Dio vuole essere con te nei momenti difficili, nei fallimenti. Vuole dire ci sto, eccomi, lo so. Anche io ho conosciuto il rigetto degli uomini. Anch'io ho conosciuto la morte sulla croce. Attraversiamo questo insieme. Quindi vorrei essere pratico in questa parte finale e parlare di tre passi per vivere questo invito, ok? Tre cose pratiche. La prima è accettarlo. Dire, Signore, non mi piace. Non l'ho chiesto. Non lo vorrei. Perché proprio a me? Spero non duri molto. Confesso di essere un po' arrabbiato. Ma in fin dei conti, lo accetto. Ci sto. Usa questo dolore nella mia vita. Usa questa prova per insegnarmi la costanza e la speranza. Plasmami. Fammi maturare. Voglio vivere come un figlio di Dio. John Newton, l'autore che ho citato prima, scrive anche questo. E la fede del cristiano lo sostiene in tutte le prove, assicurandogli che ogni situazione è sotto la direzione del suo Signore, che i rimproveri sono un segno del suo amore, che la stagione, la misura e la durata delle sue sofferenze sono stabilite da una saggezza divina e progettate per operare per il suo bene eterno, e che la grazia e la forza gli saranno date secondo un suo tempo stabilito. Questo non vuol dire che Dio sia l'autore del male, per esempio, no? Ma che accettiamo la sua guida nelle nostre vite, anche quando non la capiamo e quando non ci piace. Che possiamo accogliere le sue riprensioni come gesti di amore. Che riconosciamo che la sua saggezza è più grande della nostra. E che Dio ci dà la grazia e la forza per sopportare le prove. Sì, perciò accettiamo l'invito di Dio. È il primo passo. Il secondo passo per vivere questo invito è trovare rifugio in Dio. Non vivere la fede in modo astratto, ma con le viscere, con il cuore, con l'anima. Corri da Dio. Pregalo intensamente. Assaggia la sua bontà. Sperimenta la sua protezione. Vi faccio un esempio questo qua. Una preghiera di Mosè, che ha vissuto tantissimo, Mosè. Leggiamo. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile. Quanto è bello, no? Vedere un uomo maturo come Mosè trovare rifugio in Dio. Poteva diventare orgoglioso, ma anche nella vecchiaia prega, insegnaci a contare bene i nostri giorni, per riacquistare un cuore saggio. E fa una richiesta molto sincera. Dice, rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. È l'esempio di un uomo che ha saputo trovare rifugio in Dio. Riconosce che Dio è Dio, dà nome alle sue tribolazioni, gli chiede saggezza e prega per l'opera delle sue mani. Accettiamo l'invito di Dio che accompagna, l'invito che accompagna il dolore e troviamo rifugio in Dio. E il terzo e ultimo passo per accettare l'invito di Dio è discernere cosa Dio vuole insegnarti in questa stagione. Trascorrere del tempo in silenzio, in preghiera, in conversazione con persone, con amici cari. Cosa Dio ha da insegnarmi? Come concluderò l'anno diverso da come lo sto iniziando? Scrivi queste lezioni da qualche parte. Inizia un diario se non hai uno ancora. La sofferenza è inevitabile, ma può fare del bene e essere accompagnata da un invito da parte di Dio. Accettiamo questo invito. Dio conosce il dolore. Perse suo figlio sulla croce. Gesù accettò un livello altissimo di dolore per il nostro bene. Fu disposto a subire il rifiuto e il tradimento per compiere la sua opera per noi. Gesù diede la sua vita per darci vita. Andiamo da Lui. Raccogliamoci ai Suoi piedi. Leggo un brano finale. E subito dopo prendiamo un minuto in silenzio, va bene? Per fare proprio questo, per trovare rifugio in Cristo. Dopo questo brano. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Facciamo questo. Accostiamoci al trono della grazia.